Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il dono perfetto. Vita di Giuseppe Ricci Oddi. Terza parte.
Ottobre 1902. Labò accompagna Ricci nello studio di Mosè Bianchi, artista monzese molto noto, che si ispira ai paesaggi di Tiepolo. Bianchi non opera più, a causa di una paralisi. A fare gli onori di casa, il nipote, artista anche lui, Pompeo Mariani. Ricci acquista due quadri, un altro paesaggio di Stefano Bruzzi sarà acquistato l'anno dopo. C'è curiosità, intuito, gusto, ma ancora non c'è la passione del collezionista. Per quella dovremmo attendere il 1909.
Una delle maggiori difficoltà per un collezionista è quella di saper frenare la ognor crescente brama di nuovi e maggiori acquisti.
Sono parole di Giuseppe Ricci Oddi del dicembre 1918. Due anni dopo scriverà di un suo amico medico e direttore del manicomio che, riferendosi a un collezionista affastellatore grossolano di ogni genere di cosa, sosteneva che non vi fosse collezionista immune dal bacillo della mania. Possiamo quasi immaginare a quelle parole il sorriso imbarazzato di Ricci Oddi, che allora già collezionava pazientemente e amorosamente centinaia di quadri. E se per certo non fu mai grossolano, forse un po' maniaco lo diventò, ed è arrivato il momento di scoprire quando e perché ciò accadde. Carlo Pennaroli è un giovane bancario, o cambiavalute, come si diceva allora, amante della pittura e discreto pittore dilettante. È un entusiasta, viaggia, visita mostre, studi d'artisti. Giuseppe, al contrario, non ama troppo viaggiare, ma l'energia dell'amico lo travolge. Sono stati compagni a scuola. Morirà prematuramente nel luglio 1919, ma quei 10 anni insieme saranno più che sufficienti a far nascere in Giuseppe la passione per il collezionismo. La morte di Pennaroli è rilevante non solo perché lascerà un vuoto nell'esistenza di Ricci, ma perché probabilmente segnerà uno spartiacque, dal momento che, dopo la scomparsa dell'amico, l'ansia di portare a termine la missione del dono perfetto si farà più impellente.
Col pianto nel cuore, ritorno ora dal funerale del mio povero e buon amico Carlo Pennaroli, caro ed affezionato mio compagno nella ricerca e nella scelta delle opere acquistate per la galleria. Se un giorno mi sarà concesso di effettuare la sognata costruzione del museo, sarà mia pietosa cura di eternare nel modo più degno la memoria di lui. In nome dei tuoi cari amici, nel darti l'estremo vale, faccio solenne promessa che il tuo nobile ricordo resterà imperituro.
Accanto a quel demonio tentatore di Pennaroli, Ricci Oddi studia, viaggia, vede, sceglie, discute. Milano, Napoli, Venezia, quando decide di acquistare, lo fa quasi sempre in prima persona, anche se le trattative sono impegnative. Forse già nel 1911 nasce in lui il desiderio di avere in casa una raccolta dedicata all'Ottocento italiano.
È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla più. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai.
Il primo acquisto di peso è probabilmente Mammina di Francesco Paolo Michetti, che gli costerà 5.000 lire e un viaggio a Francavilla a mare. È una cifra importante, ma ben lontana dalle 50.000 lire che anni dopo, nel 1924, Ricciotti spenderà per Il moschettiere seduto di Antonio Mancini, uno dei suoi artisti preferiti e più rappresentati nella sua raccolta. Ma appunto, cosa ama in particolare Giuseppe Ricciotti? I primi acquisti sono principalmente paesaggi o rappresentazioni del mondo rurale, secondo il tipico gusto ottocentesco. Ma non è un nostalgico Ricciotti. Al contrario, quando coglie un classicismo eccessivo nelle opere, le rifiuta convintamente. Certo, non si può dire affascinato dalle novità che caratterizzano gli anni venti.
Cubismo, futurismo, progresso o pazzia, o nichilismo in arte, o bolscevismo stupido e ignorante? Il tempo ne sarà giudice fra qualche anno, allorquando al tumulto morboso del dopoguerra subentreranno le rinnovate energie dell'umano cervello.
Sono parole del dicembre 1919 e no, non cambierà idea in merito. A Giuseppe piacciono soprattutto i bozzetti, perché comunicano sincerità e spontaneità, la bravura dell'artista immune da quegli effettacci che, sono parole sue, sono così graditi al pubblico grosso e ignorante. Predilige le opere piccole. Il paesaggio tanto più vibra di realtà e poesia quanto più è sintetico.
Il buon bozzetto è da me preferito al quadro stesso, perché questo mi comunica con più sincerità e spontaneità il pensiero creativo del pittore. Nella scelta dei quadri, poi, il mio gusto personale tende a finanzi prediligere l'opera di piccola mole alla vasta tela, in special modo trattandosi di paesaggio che tanto più vibra di realtà e poesia quanto più è sintetico.
Indipendentemente dalle qualità tecniche, il soggetto, sia triste o gioioso, deve ispirare simpatia, interessare l'attenzione e l'immaginazione dell'osservatore. L'arte, per Ricciotti, è soprattutto emozione. I suoi artisti preferiti, come Fontanesi o Ravier, sono capaci di sintesi tra realtà e trasfigurazione. Ma questo, tuttavia, non deve farci pensare che la sua raccolta si limiti ai suoi gusti personali, a paesaggi e ritratti. Al contrario, mano a mano che la sua collezione cresce, si fa strada in lui la consapevolezza di dover spaziare e rappresentare la varietà della pittura italiana a lui contemporanea. Giuseppe Ricciotti scriverà che chi ha la fortuna di possedere un dipinto che assurga all'importanza di vera opera d'arte assume l'obbligo morale della sua più accurata e riguardosa conservazione, poiché l'opera d'arte è il retaggio della storia ed il detentore, quanto spesso indegno, non ne è se non il custode temporaneo. Quella del collezionista, insomma, è una missione, un lascito per i posteri.
Il dono perfetto. Vita di Giuseppe Ricciotti. Fine terza parte.